Avanvera, la guida per autostoppisti nella mente di 4 millennial.
Buongiorno a tutti, oggi parleremo di un argomento un po' meno leggero del solito, ovvero quello che sta succedendo in Palestina, in particolare nella striscia di Gaza e in Israele, in seguito all'attacco di Hamas del 7 ottobre, attacco in cui hanno perso la vita circa 1200 israeliani, sembra, dalle ultime stime, di cui una buona parte di popolazione civile, a cui poi Israele ha risposto con attaccando Gaza con un'operazione militare che in questo momento in cui stiamo registrando c'è una tregua in corso, uno scambio di ostaggi in corso. Ci tenevamo a parlarne perché secondo noi è un tema importante in questo momento e ci sembrava giusto. La cosa di cui vogliamo parlare noi, più che fare tutto un excursus storico preciso e ben delineato di tutto quello che è successo a partire da fine 800 di fatto ad oggi e tutte le cause, secondo me, parlo per me in questo momento, quello che sta succedendo in risposta a quell'attacco è talmente disumano e talmente forte che non vorrei parlare di quello, della rappresentazione occidentale di quello che sta succedendo là in questo momento e di come la viviamo noi e forse anche di cosa possiamo fare nel nostro piccolo, perché appunto parlo sempre per me, è sempre stato un tema, poi conoscendo comunque persone anche magari più interessate alla questione piuttosto che persone che magari erano state direttamente in territorio palestinese o israeliano, ho sempre avuto un tipo di posizione, ma mi sono sempre sentito anche un po' frenato sul parlarne con la roba di sì, però mi devo informare di più, è una cosa complessa. Questo ragionamento, secondo me, ad oggi non regge più. Quindi non so poi se volete dire voi qualcosa.
Sì, io personalmente, giusto anche io per fare un intro, come mi sono avvicinato un po' a questo tema, io forse per tanto tempo, ormai immagino lo sappiate, mi interessa la politica internazionale, eccetera, però non è mai stato uno dei temi a cui prestavo particolarmente attenzione, finché poi per uno dei casi della vita la mia compagna è stata in Palestina per un certo numero di mesi e sentendo il suo discorso e poi aprendomi chiaramente a tutto quel mondo che è l'attivismo, diciamo, vicino al mondo palestinese, mi si è aperto, diciamo, un mondo che mi ha portato a interessarmi sempre di più a questa cosa e credo che di fondo quello che poi mi ha avvicinato sempre di più era fondamentalmente, penso, una sensazione di ingiustizia come in pochissime altre cose io ho avvertito nella vita. Cioè, appunto, non abbiamo la pretesa di star qua a raccontare tutta la storia di come si è creato il conflitto israelo-palestinese, di come si sono creati due stati, eccetera. Però la mia percezione già prima di quello che sta succedendo adesso era sempre stata chiaramente di una popolazione oppressa e di una popolazione che opprimeva l'altra. Quindi Israele, un paese di fatto che non dico io, ma lo dice Human Rights Watch dal 2021 in un report ritenuto uno stato apartheid, in cui quindi la popolazione palestinese o araba ritenuta di serie B, con tutto un sistema di più o meno, diciamo, di leggi e sistemi interni per dare meno diritti a questa popolazione che di fatto vive sia nella West Bank, quindi in Cisgiordania, un'occupazione militare, e poi di quello che è invece un blocco ormai dal 2007 a Gaza, in cui di fatto Israele, fino a prima di questa controffensiva, non entrava fisicamente, ma su cui aveva il controllo in tutto e per tutto. Lo diceva bene l'albanese, che è la rappresentante dello UN per la questione palestinese, che pur non essendoci israeliani su Gaza, Israele aveva il controllo totale di Gaza in tanti altri modi.
Albanese, tra l'altro, che volevo dire, toccare un attimo su questa cosa, sono troppo felice e fiero che ci sia una persona sì. del genere che è italiana, che sta rappresentando sì. in maniera così forte questo conflitto in generale, perché non è che sta non è che tocca gli interessi di nessuno, lo sta affrontando in maniera così forte una donna fantastica, e sono è davvero bello vedere una
persona del genere. Ne sta pagando il prezzo, perché
ne sta pagando il prezzo di brutto.
Sì, sì, poi è vabbè, su Gaza in particolare, poi se qualcuno vuole io consiglio il podcast di Valerio Nicolosi, okay. che aveva già fatto delle puntate sulla striscia di Gaza in passato, e poi quando è scoppiato il conflitto è andato avanti credo un mese ed era tra l'altro uno dei più ascoltati in Italia in questo periodo, fortunatamente, che secondo me è importante per capire sia anche nelle storie piccole che racconta sulle persone di Gaza, come si cresce e cosa vuol dire crescere a Gaza, se si cresce a Gaza, perché certo. tra l'altro ricordiamo che sono 2 milioni di persone in una striscia di 40 chilometri.
Sì, guarda, me lo sono segnato prima, ecco. Sono 2 milioni e 400 mila, poco meno, persone in 360 chilometri quadrati,
ecco. Di cui bambini,
esatto, l'età media non mi ricordo di preciso, ma era
17,
una cosa
mi pare.
Sì, anche a me sembra 17.
Questo secondo me, cioè, è un aggancio che ci porta a parlare anche di Hamas, dell'attacco di Hamas, e cosa è Hamas lì, e se è vero come una parte della politica israeliana in questo momento vuol far passare che tutta la popolazione di Gaza è pro Hamas. Hamas è un partito politico islamico che controlla Gaza dal 2007.
Sì.
Nel 2007 ha vinto le elezioni, ha cacciato dal territorio di Gaza
Al-Fatah,
e da lì in poi sono state le ultime elezioni.
Sì, ecco, Fatah, per chi giustamente non lo sa, era diciamo l'organizzazione storica che rappresentava i palestinesi, anche questo un gruppo politico laico di orientamento comunque socialista, era il partito di Arafat, che però pian piano nel tempo si è sempre più snaturato, soprattutto da quando Fatah è diventato quasi l'equivalente dell'autorità palestinese in Cisgiordania, che di fatto è quello che dovrebbe essere il governo esatto. appunto nella West Bank e prima anche a Gaza, ma che è sempre più accusato di essere un sistema politico che faceva gli interessi di pochissimi e soprattutto di collaborare con Israele per garantire la sicurezza più degli israeliani quasi che dei palestinesi, tant'è che ad oggi Fatah è a dei livelli di diciamo supporto della popolazione bassissimi.
Sì, esatto.
E queste elezioni che Hamas vinse nel 2007, Hamas le vinse sia a Gaza che nella Cisgiordania, quindi tutta quella che è la Palestina riconosciuta, legalmente, nel senso c'erano osservatori internazionali che decretarono che Hamas vinse anche con una campagna elettorale, dicono moderna, il voto. Il problema fu dopo che da una parte del sistema internazionale, della comunità internazionale, non venne accettato questo risultato, e dopodiché scoppiò diciamo una sorta di quasi guerra civile tra Fatah e Hamas, per cui i rappresentanti di Fatah vennero cacciati dalla striscia di Gaza. Tra l'altro mi capitò tempo fa di incontrare un rappresentante di Fatah che veniva da Gaza, e lui raccontava di essere stato torturato da Hamas, quindi cioè non c'è neanche da nascondere proprio la brutalità di questo partito, che ricordiamo che comunque anche nel suo statuto ha l'eliminazione di Israele, diciamo non ha in conto nessuna convivenza con Israele. Il fatto che però sia cresciuto così tanto e che sia diventato il rappresentante della popolazione, fondamentalmente è perché io credo che non sia stata data nessun'altra alternativa alla popolazione, tant'è che ci sono interviste di Netanyahu di tempo fa in cui esplicitamente lui puntava a rafforzare Hamas.
sì, sì.
Rispetto alle altre organizzazioni politiche palestinesi, perché Hamas era chiaramente il più attaccabile e il più
perfetto.
Rendere da, cioè, da demonizzare per le politiche poi israeliane che sappiamo, ecco.
Sì, sì, ecco. Netanyahu, primo ministro di Israele, per chi non lo sa, per caso.
Volevo fare una domanda genuina, perché proprio non lo so. Netanyahu non molto dopo entra al governo israeliano, sbaglio, a fine 2000.
Rispetto
a Hamas, a quando è salito Hamas.
2007 avete detto per Hamas?
Sì, Netanyahu, se non sbaglio, aveva già fatto un governo prima, ma che non era durato molto. Yeah. Però era stato uno dei primi governi dal 96 al 99 e poi dal 2009 al 2021, stavo controllando adesso.
Dal 2009 al 2021?
Sì.
Il fatto che entrambi abbiano avuto questi lunghissimi governi, perché obiettivamente 2009-2021...
Vabbè, lì è un po' diverso perché in Palestina non si sono effettivamente mai più tenute delle elezioni al 2007, il che, appunto, pensando all'età media di Gaza, 2007 vuol dire che, cioè, buona parte della popolazione non ha mai votato Hamas, quindi non puoi neanche dire, riferendoti a quell'elezione, all'appoggio della maggioranza,
certo,
della popolazione.
C'è un desiderio attuale.
Sull'uso della violenza di Hamas, cioè, nel senso, ovviamente Hamas è penso una delle cose più lontane da me a livello di pensiero e tutto quanto. Sull'uso della violenza non lo giudico, nel senso, non su Hamas, ma in generale come risposta da parte del popolo palestinese, perché non sono cresciuto in uno stato di apartheid. Certo.
Sì.
E non mi sento di dire io in quella condizione non avrei fatto lo stesso come...
Sì, ecco, non vorrei che venga presa nel modo sbagliato, però nel mio caso la provocazione che vorrei dire io, che poi è provocazione fino a un certo punto, a parte off topic, che c'erano proprio i poll, cioè i sondaggi poco prima dell'attacco del 7 ottobre, sì, in cui dicevano che la maggior parte della gente, anche di Gaza, era contraria a un'escalation con Israele, sapendo poi cosa sarebbe tornato. E se non sbaglio, ma su questo non sono certo al 100%, c'erano anche poll sul supporto della popolazione verso Hamas, che non era altissimo. Cioè, di fatto Hamas è un regime in Gaza, cioè non ha altre, a parte la Jihad Islamica, ma sono altri gruppi,
sì, sì, sì,
armati piuttosto che politici. Però ecco, cioè, quello che mi veniva da dire sulla questione dell'utilizzo della violenza è un discorso super complicato, che neanch'io penso di avere tutti i mezzi per capire, però in quelle che sono le analisi che si fanno e i paragoni che si fanno della lotta palestinese, i due esempi sono il Sudafrica, in cui vigeva un sistema di apartheid in cui l'opzione pacifica alla fine ha trionfato, cioè quella di Nelson Mandela, ma Nelson Mandela era in carcere perché era
detenuto politico,
cioè utilizzava anche, ha utilizzato la violenza.
Sì, certo.
L'altro esempio che si fa spesso è quello dell'Algeria, in cui gli algerini hanno fatto la guerra ai francesi,
sì,
per cacciarli. Chiaramente, se si guarda la situazione, il risultato non può essere quello dell'Algeria, in cui la popolazione francese, che aveva ancora dei collegamenti con la madrepatria, prende e va, perché io onestamente non mi aspetto che alla fine della guerra di liberazione palestinese 7 e qualcosa rotti milioni di israeliani ebrei prendano e se ne vadano, anche perché non hanno una patria di riferimento. Quello che mi auguro io è che ci sia poi un accordo in cui in due stati, in uno stato, in uno stato federale, in quello che volete, questi popoli riescano a vivere tutti però con gli stessi diritti, punto.
Esatto.
Però quello che mi viene da dire sulla questione palestinese è che prima di arrivare a questo attacco del 7 ottobre ci sono stati degli step e dei tentativi anche pacifici da parte della popolazione palestinese che non hanno portato a niente, perché ci sono stati gli accordi di Oslo negli anni 90.
Che era periodo Arafat.
Esatto, Arafat, Rabin, se non sbaglio, con Clinton, diciamo, da pacere. in cui doveva esserci poi uno sviluppo anche di un'autorità statuale governativa palestinese, cosa che non è mai successa e che quindi non si è mai arrivato, cioè quelli che erano gli accordi fondamentalmente sono stati traditi dalla parte israeliana, perché era la parte più forte e ha continuato a fare più o meno quello che voleva. Ma anche più recentemente, proprio in Gaza, forse ve li ricordate, se non mi ricordo se era l'anno scorso o due anni fa, c'erano i famosi marci della pace il venerdì, in cui migliaia di persone andavano al confine a manifestare pacificamente contro il blocco, contro questo sistema di oppressione. Il risultato era che di là dalla rete gli israeliani gli sparavano con i proiettili a espansione per fare danni ancora più grossi alla popolazione civile, menomarli, e quindi accrescere il peso di tutta questa popolazione ferita. Quindi, ecco, come diceva mio fratello, non riesco a capire cosa provano il senso esatto. di frustrazione generazione su generazione, in cui tu provi tutti gli step, diciamo, legittimi, e ogni volta il risultato è che non cambia niente o peggiora la situazione, e poi ti scatta la cosa di fare l'atto violento.
Sì, poi c'è anche da dire che appunto con il passare degli anni il governo israeliano si è spostato sempre di più a destra.
Anche da quel punto di vista, diciamo, anche in Israele è successa una cosa abbastanza simile, no? con Netanyahu negli anni.
Sì, sì, dicevo.
Sì, esatto, e su quello poi io tra l'altro aprirei tutto la parentesi, che non è una parentesi, di come Israele venga ancora trattato poi dai media occidentali.
Sì.
Come un paese
sì, come la
democrazia, pari o una
democrazia occidentale, che è come si presentano poi loro anche ai media occidentali,
certo.
o in generale puntano molto su quella dinamica, come noi siamo i difensori dei valori occidentali, quindi anche delle...
Sì, non per forza, cioè non so se loro si considerano occidentali, dei valori liberali, democratici,
sì.
ecco. Però sì, ecco, giusto per darvi informazioni, Netanyahu per mantenere le sue maggioranze col tempo ha dovuto appoggiarsi a partiti sempre più estremisti, che prima erano relegati, diciamo, a delle fazioni che non tendevano a governare soprattutto, ma non solo, diciamo, di ispirazione religiosa, e che quindi hanno portato poi tutto il sistema sempre più a destra, che è spesso, ma non solo, una destra ultra religiosa.
Sì.
Cioè, la cosa che a me fa sempre molta impressione è che noi siamo molto giustamente bravi a condannare l'Iran perché è una teocrazia e noi siamo degli stati laici, come sono d'accordo, cioè, in teoria dovremmo essere degli stati laici, come dovrebbero essere, mentre su Israele, che ormai anche nella Costituzione si autodefinisce uno stato per la popolazione ebrea, quindi su base religiosa, su quello stiamo zitti, che secondo me è una follia, cioè è proprio
sì, sì.
Cioè, non concepisco come si possa definire una democrazia sana un sistema del genere. E su questo aprirei appunto il discorso sui media italiani, perché secondo me forse particolarmente in Italia non siamo ai livelli né di Stati Uniti né di Germania, ma soprattutto parlo dei giornali, dei telegiornali italiani, diciamo proprio i media mainstream.
Sì, c'è
una narrazione totalmente schiacciata a favore di Israele, che con quello che sta succedendo adesso a Gaza soprattutto
sì, non sta più in piedi.
Non sta veramente in piedi, è proprio lo strappo nel cielo del teatrino di Pirandello, non so come dire. Cioè,
facevo una domanda sciocca, profana comunque. I partiti cui poi si avvicina Netanyahu sono comunque filo occidentali, cioè comunque un filo diretto.
Ma in realtà spesso questi partiti ultrareligiosi sono stati finanziati e sono anche, penso, finanziati da ebrei che magari vivono in Occidente,
okay.
soprattutto negli Stati Uniti. Diciamo che una buona parte, non ho i dati quindi non posso dire delle stime precise, però il fatto che una parte degli israeliani, ormai siamo a più di mezzo milione, viva nei territori occupati della Cisgiordania, cosa diciamo illegale dal punto di vista internazionale, di fatto tantissima di questa gente ortodossi, anzi ultra ortodossi, o non lavora o ha pochissime fonti di reddito, soprattutto quelli che vivono in quelle zone e anche tutti gli ultra ortodossi in Israele in generale. E tantissimi sono tenuti in piedi da queste sovvenzioni, fondamentalmente da privati anche negli Stati Uniti. Ora io non so, non credo siano la maggior parte che siano questi fondi privati che fanno stare in piedi tutta la baracca, anche perché tanti di questi privilegi poi agli ultra ortodossi li pagano gli altri israeliani. E una cosa che non si dice ma che è sempre più chiara è che anche all'interno di Israele c'è una spaccatura sempre più profonda tra gli israeliani laici con cui noi potremmo trovarci a bere una birra tranquillamente, non vedremo questa grandissima differenza tra un israeliano e un europeo, e poi tutta una larghissima fetta di popolazione che per background e per, diciamo, insistenza su questa questione religiosa, quindi soprattutto gli ultraortodossi, vivono una realtà che con la nostra non ha assolutamente niente a che fare. È proprio una roba che noi non credo che non concepiamo. Ma io mi ricordo una ragazza israeliana che avevo conosciuto durante l'università, che anche lei mi parlava in maniera sconvolta dei quartieri ultraortodossi in Israele. Cioè anche per loro è strano.
Sì, è come se, diciamo, la popolazione, cioè le frange più estreme, siano diventate così al di fuori e così sempre più estreme che alla fine hanno fatto bolla tra di loro, ma comunque hanno una parte molto forte in questo momento.
Anche perché sono quelli che
fanno più figli.
Fanno più figli, quindi stanno crescendo sempre più come percentuale della popolazione israeliana ebrea. E poi appunto hanno anche un potere politico, perché sono quelli che fanno stare in piedi Netanyahu adesso. Nel senso, se nel precedente governo questi partiti erano stati marginalizzati, alle ultime elezioni ha rivinto Netanyahu, va portandosi appresso tutta questa gente.
Poi forse la seconda affermazione, probabilmente scontata, ma forse no, è quanto poi effettivamente a livello di, eravamo alla rappresentazione dei media sulla questione, quindi quanto a livello di una rappresentazione iper semplificata e molto faziosa, perché sembra a me, cioè da quello che vedo io, sembra che un po' il riflettore sia centrato unicamente su Israele che subisce un'aggressione.
Sì, beh, una delle cose più evidenti è i termini che sono stati usati, soprattutto nella prima fase, è che gli israeliani venivano uccisi, i palestinesi morivano.
Esatto.
Che fa capire già...
A livello di significato è molto potente, perché in uno c'è una passività e nell'altro
c'è... Sì, c'è anche tutto il sistema di, diciamo, deumanizzazione dei palestinesi, che vabbè, il governo israeliano è campione in questa cosa, ma in maniera anche molto più blanda. Tantissimi media occidentali, inclusi anche i nostri, basta pensare, le vittime minorenni israeliane sono bambini. Le vittime minorenni
di Gaza,
palestinesi di Gaza, sono
vittime
giovani
minorenni.
O minorenni.
Certo.
Quando per la convenzione dei bambini dello UN sotto i 18 anni sono tutti bambini.
Chiaro, ma poi è chiaro che c'è una maestria nell'utilizzare dei termini che poi ti suscitano diverse...
Beh, sono stati fatti anche dei consigli in Parlamento europeo solo per come definire tipo il ceasefire, perché non bisogna dire ceasefire, perché sarebbe darebbe inteso che c'è stato un attacco da parte di Israele se fosse un ceasefire, quindi non bisogna dire
pause umanitarie.
Pausa umanitaria invece di dire un cessate il fuoco, cioè siamo a questi livelli.
Sì.
No, e questo secondo me essere a questi livelli è assolutamente indicativo del fatto che ci sia una frattura totale all'interno di una presa di posizione. Quanto secondo voi, mi riallaccio appunto alla mia domanda, dipenda poi anche un senso di colpa storico rispetto all'olocausto?
Il punto dell'antisemitismo.
Sì, che però, chiaro, è ovviamente una carta che il governo israeliano usa no, ovviamente non è che dico è un'arma, nel senso non è esistito, però è un'arma che sta usando, quindi qualsiasi critica al governo israeliano in questo momento viene da loro definita come antisemita. Ovviamente è uno spostamento dalla realtà, nel senso che il fatto di aver subito un'ingiustizia gigantesca e spero irripetibile come quella dell'Olocausto non ti pulisce la coscienza dall'ammazzare 5.000 bambini.
Perché chiaramente sappiamo che il motivo per cui è nato lo Stato di Israele, però è sempre bene ricordare che l'Olocausto è stato fatto contro gli ebrei,
esatto,
non contro Israele, cioè non esisteva chiaramente, cioè sono due cose di... Cioè,
sì, sì. Sì, la contiguità tra Israele e
come
ebrei,
stato e ebrei.
Certo, perché il loro disegno anche diciamo di tipo di stato che vogliono, esatto, portare avanti adesso è quello. Però sono due cose diverse.
Ok.
E la critiche a uno non sono le critiche all'altro, cioè si può benissimo criticare in una società sana Israele senza essere accusati di antisemitismo e senza essere antisemiti.
Esatto.
Perché non è che se io critico la politica di Israele ce l'ho con tutti gli ebrei, certo, sul pianeta Terra, ma né con tutta la popolazione di Israele, perché non...
E aggiungendo cosa che appunto magari abbiamo già fatto prima, ma portando anche rispetto per le vittime dalla parte di Israele.
Ma certo, assolutamente.
No, di questo conflitto.
Tra
qua.
L'altro, infatti, è una cosa che secondo me è orribile che si usi questo linguaggio, tra l'altro, da media occidentali, neanche per forza da gli israeliani usano questo linguaggio. Cioè, perché la storia è sempre in divenire, no? Portare nell'antisemitismo, secondo me, questo capitolo della storia del conflitto sporca, secondo me, l'immagine del vero antisemitismo,
sì,
che c'è stato nella storia. Lo macchia veramente.
Non è sicuramente un servizio a
non
quello
è per
che
niente
è successo.
Un servizio, esatto, al vero antisemitismo che c'è stato
che c'è ancora.
Altro.
Sì, ecco, sì, sì. E sulla questione dei media, quello che mi dà però una briciola di speranza è che appunto ormai siamo talmente in una situazione oltre che c'è secondo me uno scollamento veramente gigante anche tra quello che i media mainstream fanno passare e anche quello che la gente normale, cioè cittadini normali,
vede.
Arrivano a pensare, perché cioè, ormai le contorsioni linguistiche di rappresentazione sono talmente al di là di ogni grazia di Dio che anche una persona normale che non ha nessuna informazione su quello che è successo prima, dopo, durante, a vedere una roba del genere, a vedere un attacco in un mese che uccide un abitante su 200 di Gaza. Cioè,
sì, sì. No, e infatti su questo, tra l'altro...
È un genocidio, tanto quanto.
Allora... Genocidio implica che tu vuoi rimuovere quella popolazione da un posto.
Sembra un po' però così.
Dipende, se ci sono politici israeliani che hanno detto apertamente che Gaza non deve essere più abitabile, che non ci devono essere più palestinesi a Gaza, che hanno provato a fare pressioni sull'Egitto perché se li prendessero, e allora lì sì, stiamo parlando di genocidio.
Pulizia etnica.
Però è una visione di alcuni perlomeno politici e
esatto.
Figure vicino diciamo al governo israeliano.
Beh, c'è anche da dire che lo stesso Netanyahu, credo il giorno dopo, parlando della guerra, facendo riferimento alla Bibbia, si è riferito ai palestinesi come amaleciti, che è questa popolazione che nella Bibbia viene sterminata.
Sì, esatto.
Quindi, cioè, nel senso, è una posizione che esiste fortemente in questo governo, non lo so.
Cioè, io personalmente non credo che
non
vogliano
lo so.
Effettivamente arrivare a quello. Cioè, magari ci hanno provato con la questione dell'Egitto, perché lì penso che dei tentativi siano stati fatti. Però invece su proprio la questione dello sterminio totale di quella popolazione, penso che sia... Too much anche per questo governo israeliano, ecco.
Sì, sì.
Però ecco, vabbè. È quello che è, nel senso.
Un abitante su 200 è un numero allucinante.
Sì,
ma se vuoi degli altri numeri, giusto
da sparare.
Così che mi sono segnato, ad oggi che siamo in questa fase di tregua, sono morti più di 14.000 civili.
In quanto, diciamo, il periodo...
Un mese e mezzo, 20 giorni, 7 ottobre, contando che al 7 novembre, che eravamo sui 10.000 vittime civili, erano già più di quelle fatte dal 24 febbraio 2022 in tutta la guerra ucraina, che erano sulle 9.000, un paese da 40 milioni di abitanti, di cui tra l'altro di queste vittime il 69% donne e bambini.
Ecco.
Sì, sì.
Mi pare che il 40 fosse bambini o...
Non ho il dato splittato, ma...
Mi pare fossero tipo al momento più di 5.000 vittime i bambini a Gaza. Che ecco...
Perché comunque non l'abbiamo esplicitato, ma vabbè, io mettiamo che arrivi fuori dal mio sasso, dico non possono scappare tutti?
No.
No.
Perché?
Perché?
Perché Gaza è di fatto una prigione a cielo aperto da... Ecco. Quasi 20 anni ormai,
sì.
In cui non si può uscire liberamente, non entra niente che non sia consentito dallo Stato israeliano.
Sì, in questo momento sì, prima se non tramite contrabbando, diciamo che gli ingressi erano vali valichi, erano controllati da Israele, poi c'è un valico controllato dall'Egitto a Rafah nel sud, in cui però anche lì c'è comunque per entrare e uscire uno step controllato dagli israeliani, ed era però diciamo quello in cui passava la maggior parte della merce. Adesso non vorrei dire cavolate, però penso che il tramite principale fosse quello. Poi anche a nord chiaramente c'era molta avanti indietro di popolazione che andava a lavorare in Israele.
Esatto, però anche, anche sull'andare a lavorare in Israele, uno vuol dire ogni mattina e ogni sera controlli, e stesso valeva anche per ospedali, visite mediche, bambini che vanno a scuola, controllati ogni volta che uscivano, non era detto che ti facevano uscire perché...
Sì, poi tra l'altro da Gaza non so neanche quanto fosse la cifra di persone che potevano uscire per
che
lavorare.
C'era un numero di persone che lavoravano fuori e che sono state... rimandate dentro ovviamente all'inizio del conflitto, e soprattutto poi quando è partita l'offensiva israeliana su Gaza hanno iniziato dal nord, hanno detto a tutta la popolazione civile di spostarsi a sud, che già è una cosa che dici, stai dicendo a più di 1 milione di persone che si devono spostare perché adesso inizia a bombardare, e allo stesso tempo bombardando anche il sud dove le persone stavano andando, quindi cioè non avevano prima della guerra modo di uscire da lì, adesso ancora meno. Tuttora in questi giorni di tregua i cittadini di Gaza non possono tornare a nord nelle loro case, e anzi sembra ci siano dei checkpoint e che...
Corrente non si sa se
corrente
ci sia.
Già da prima si parlava di una cosa come di media 4-6 ore al giorno di corrente in Gaza. Per
gli ospedali forniti di generatori
a benzina.
Tra l'altro volevo dire anche che il fatto che Gaza sia sempre stata, cioè che non sia mai stato un paese libero in questi 20 anni, in pratica ci sia sempre stato l'occhio di Israele, è una cosa che i media italiani o i media occidentali in generale, ma in Italia si è visto più e più volte giornalisti dire non è assolutamente vero, sono falsità, sono, nonostante siano dati
questo è
incontrovertibile, cioè assolutamente incontrovertibile, loro puntano proprio sull'ignoranza delle persone almeno su questo lato, per dire no è uno stato liberissimo che ha avuto tutta la libertà del mondo da parte di Israele.
Sì, no, ecco, fortunatamente avevo letto un articolo qualche giorno fa in cui a quanto pare lo Stato di Israele aveva accusato TikTok di promuovere contenuti pro-Palestina,
che è una roba assurda, vabbè, lasciamo stare, visto le campagne che ha fatto Israele anche
però,
sui social.
TikTok ha risposto no, è semplicemente che la Gen Z è più a favore della Palestina.
Certo.
È molto più attenta al... Vabbè, insomma, fortunatamente sono uscite fuori delle voci, devo dire la verità. sì, beh, online, sì, sì, che hanno cambiato un po' il punto di vista.
Io penso sia a livello di percezione mia, di coinvolgimento emotivo, per varie ragioni, però non è il primo attacco che c'è stato o scontro, questo è vero, è il più grosso che probabilmente mi ricordo, però boh, non sentivo parlare così tanto così di Palestina e Israele. È arrivata a molte più persone,
sì,
sì, io in maniera non così univoca, secondo me. Comunque, cioè, c'è una grossa mobilitazione in questo momento anche a livello universitario, eccetera eccetera.
Sì, esatto, è una di quelle, diciamo, briciole di speranza che, come dicevo, mi sembra ormai su tantissime cose, e tra quelle anche questa questione palestinese del conflitto, c'è veramente uno scollamento, oltre alla narrazione dei media, ma anche proprio dalla classe politica, nel senso, in ambito politico ne hanno parlato veramente poco e in maniera veramente scadente, un po' tutti.
Sì.
Dall'altra parte mi sembra che soprattutto tra i giovani, nonostante siano pochi in Italia, c'è stata una mobilitazione per questa cosa, forse anche frutto del fatto che iniziano ad esserci più seconde generazioni legate al mondo arabo. Non lo so onestamente, però c'è una coscienza su questo tema che io in tutta la mia adolescenza e gioventù non ho visto, nel senso, non esisteva.
Non sono d'accordo.
Cioè, comunque anche movimento femminista abbia a che fare, vero, con questa roba, cioè femminismo intersezionale ovviamente, però penso a Non Una di Meno, che comunque fa 500.000 persone alla manifestazione tutti gli anni, da un po' di anni, contrariamente a quello che dice l'amico Carlo Calenda, che l'ha scoperto l'altro ieri, che Non Una di Meno ha anche dei valori politici oltre a non picchiateci. Però loro, per esempio, sono una piattaforma grossa che comunque a livello di politica supportano la causa palestinese.
E poi, ecco, allargando poi l'occhio non solo sull'Italia, ormai è palese che su questa roba in particolare c'è stato l'Occidente e tutto il resto del mondo, in cui l'Occidente è andato veramente in minoranza imbarazzante. E anche dentro l'Occidente ci sono state manifestazioni, anche qui immagino sia perché è stato fatto una roba veramente fuori dalla grazia di Dio, come questi attacchi su Gaza, ma poi vuoi la presenza di seconde generazioni, di migranti, eccetera, ma anche, sì, di coscienza vera e propria.
E anche di poca rappresentazione in ambito politico di questi.
Anche di... Sì, poi secondo me anche appunto
la frustrazione di non avere nessuno che ti rappresenta, cioè.
Sì, sì, però anche secondo me i social media 10 anni fa non c'erano, molto più difficile essere, sì, vedere certe immagini.
Certo. Sì, sì, quello è verissimo, nel senso che,
cioè, se guardi era molto la 7 più... probabilmente cioè viene difficile poi scendere in piazza se la tua unica fonte di...
Certo. Però sì, perché alla fine ci sono state manifestazioni, cioè a Londra, cos'era, 500.000 di persone, sì, 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 parlavano, nel senso, in Germania, anche nonostante la Germania con questa cosa della colpa legata all'Olocausto abbia un problema gigantesco di proprio gestione, sì, di quella che viene percepito come antisemitismo, sì, che in realtà non lo è.
Di unione delle due parti,
però. In cui anche proprio la sinistra non riesce a gestire questo, cioè è andata in cortocircuito, nel senso, sì, i Verdi per primi, eccetera, però...
Sì, sì.
E secondo me, non lo dico io, nel senso, è una cosa che si legge anche online... Questo avvicinamento e questo, diciamo, sposare la causa israeliana di tanti paesi occidentali, da un punto di vista proprio di relazioni internazionali, prima o poi ci sarà da pagare il conto, perché
sì, sì, chiaro,
tutto il resto del mondo sta prendendo nota del fatto che i nostri valori, quando vanno bene a noi, vanno bene, quando invece sono per un tipo di popolo, quando sono per l'Ucraina va bene, quando sono per la Palestina no. E questa cosa prima o poi qualcuno se la ricorda, e lo sappiamo anche noi, lo sanno anche negli Stati Uniti, se ne stanno rendendo conto che come potenza mondiale è un problema sta roba.
Sì, sì, beh.
È vero, secondo me è interessante anche quello che dici, richiamando poi al conflitto che poi per temporalità è andato acuendosi non troppi mesi fa, che è quello di Russia e Ucraina. Chiaramente qua cambia.
Il conflitto non è la stessa cosa. Esatto. Chiaramente sono.
La tematica uguale, però la guerra è sempre guerra, è una merda.
E viene affrontata in maniere. Composizioni. Anche dalle stesse persone, composizioni.
Sì, sì, che è quello che è allucinante.
È impossibile da colmare una con l'altra. Quello è incredibile. E io sottolineerei che sposare la, come si dice spesso, no? Sposiamo la posizione israeliana, in questo momento è sposare la posizione di Netanyahu. Dire che è Israele, che è solo una questione di Israele, certo, è un po' una. È un po' uno specchio per le allodole, no? Per, certo, per loro. Bisogna.
Non lo so quello. Nel senso, comunque, Netanyahu non nasce in un vuoto e.
Sì, non è una dittatura.
No. Anzi, credo che sia un po' deresponsabilizzante nei confronti di Israele in toto, nel senso, perché comunque anche prima di Netanyahu certe robe venivano fatte ai palestinesi e c'era un regime di apartheid anche prima di lui, non è che c'è voluto Netanyahu.
Sì, sì.
Sì, contemporaneamente però non diciamo Hamas è la Palestina, che chiaramente
no, certo,
no, ovvio.
E Netanyahu in questo momento ha una.
Però Netanyahu perlomeno è un governo eletto dalla popolazione a maggioranza, nel senso, è vero che quello dicevamo prima, che c'è una grossissima spaccatura anche all'interno di Israele, della popolazione israeliana ebrea in particolare, però è anche vero che ci sono i sondaggi in cui le percentuali di persone che sono d'accordo a un cessate il fuoco su Gaza sono percentuali, se non erro, a una singola cifra, cioè sei sotto 10% degli israeliani che vorrebbero
un cessate il fuoco.
Che vorrebbero un cessate il fuoco.
Io avevo letto anche di un supporto di Netanyahu anche sotto il 10%, però no,
quello potrebbe essere benissimo,
sicuramente,
nel senso,
perché comunque vabbè, lui ha sempre basato le sue campagne elettorali sulla sicurezza di Israele, sulla forza di Israele, e quando ti ammazzano 1200 persone, di cui 800 passa civili, difficile che poi la popolazione dica sì, ok.
Sì, anche perché quella fragilità che ormai è apparente del sistema paese israeliano l'ha causata lui, mettendo al primo posto la sua sopravvivenza politica sopra tutti i casini giudiziari che ha avuto. Cioè, ricordiamo che da lì poi c'è, cioè dai suoi tentativi di far passare leggi che avrebbero di fatto bypassato la Corte Costituzionale, adesso la dico veramente male, per cui poi c'erano stati migliaia di riservisti dell'esercito che dicevano, dell'aviazione, che dicevano guarda, se passa sta roba io non partecipo più alle attività militari. Cioè, sono crepe grosse in un sistema che probabilmente in questa fase non è stato capace né di intercettare né di gestire una crisi come quella che è successa, anche perché poi le analisi sono già state fatte, ma ne verranno fatte chissà quante. Lì, in quel momento, quando c'è stato l'attacco di Hamas, ci sono state proprio delle falle gigantesche da parte delle forze di sicurezza.
Sì, anche perché grosse. Parte dell'esercito era dispiegato in supporto ai coloni in certe zone
tra l'altro
dei territori. Cioè
è un'altra roba vergognosa.
Sì, sì.
Se volete.
Sì, sì, esatto. Noi ci siamo concentrati su Gaza, ma la situazione poi in Cisgiordania,
sì, West Bank non è diverso.
È allucinante ed è sempre più allucinante adesso. Abbiamo visto tutte le immagini delle forti funzionari di polizia che danno i mitra ai coloni, e questi vanno a fare i mini terroristi nei villaggi palestinesi.
Anche senza mini.
Sì, tra l'altro.
Quindi niente, vi abbiamo dato tante informazioni, probabilmente alcune bene, alcune male.
Sì, ecco, il nostro intento non era chiaramente di fornirvi un quadro da lezione universitaria. No. Ci dispiace se siamo stati magari un po' all over the place.
Sì.
Però ecco, speriamo che qualche spunto sia arrivato.
Ecco. Niente, se siete interessati a supportare le cose, scendete in piazza, ci sono varie manifestazioni, cercate di boicottare quello che potete.
Infatti sull'informazione specialmente è un momento nel quale bisogna essere particolarmente si può essere anche particolarmente militanti anche in quella maniera, evitare un certo tipo di informazione, informarsi.
E se invece conoscete realtà che raccontano bene queste cose,
Scrivetecele,
ma anche sostenetele. Cioè,
sì, certo.
È il momento anche di mettere un po' portafoglio dalla parte dei dove credete stiano le cose reali e giuste. Se potete, chiaramente.
Va bene. Grazie.
Ciao.
Ciao.